Molto brevemente, perché credo che lo Spirito Santo ci ha già parlato questa mattina, e senza volerlo, quello che proprio poi avevo sentito nel cuore, già lo Spirito Santo lo ha preparato questa mattina, perché abbiamo parlato come di creare un desiderio, di avere questo desiderio reale della presenza di Dio, di avere questa fame, che noi tante volte abbiamo fame di tante cose, ma ci ricordiamo che la fame più vera, più profonda, quella che ha bisogno di essere saziata, è quella che solamente Dio può saziare nella nostra vita. Allora leggiamo un versetto per partire questa brevissima riflessione di questa mattina. Conoscete tutti questo verso in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, verso 39. Gesù parla ai farisei, Gesù parla ai religiosi, Gesù parla a quelle persone che si sentivano buone, brave, e in qualche modo gli dice una verità che spesso può purtroppo riguardare anche il nostro atteggiamento farisaico del XX secolo, la nostra tendenza ad essere religiosi, la nostra tendenza a salvaguardare la forma anche quando la sostanza non c'è più, cioè a preoccuparci dell'aspetto, dell'esteriore, mentre magari non c'è la vita. E così Gesù, rivolgendosi ai farisei, disse loro: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Saltiamo qualche verso, al verso 44. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene solo da Dio? Ancora questa mattina siamo esortati dallo Spirito Santo a comprendere che la nostra ricerca anche dei testi sacri, ma di qualunque cosa in qualche modo ci circonda. Ecco perché noi come cristiani dovremmo in qualche modo essere portati a investigare le scritture, perché sono la mappa di un tesoro, sono la cartina geografica che dovrebbe condurci a scoprire quelle cose che Dio ci ha donato. Ma tante volte ci fermiamo allo studio delle carte geografiche, ci fermiamo allo studio della mappa, ma non siamo convinti che la mappa ha un senso e un significato perché ci porta a un tesoro. Nello studio della mappa molti cristiani cominciano a fare disquisizioni incredibili, a dire che la mappa indica una direzione, altri dice no, indica un'altra direzione, qualcuno dice si deve prendere di qua, no, qualcun altro dice si deve prendere di là. E ci sono grandi conflitti anche di tipo teologico tra quelli che investigano la scrittura, tra quelli che ascoltano, che cercano di ascoltare quello che dice la scrittura. Però il problema di fondo è che tante volte, seppure la scrittura ci parla, seppure la scrittura ci indica, è un segnale che ci indica la presenza di Gesù, tante volte siamo così presi dalle nostre investigazioni, siamo così presi dalle nostre ricerche, più o meno spirituali, che non ci rendiamo conto che tutto quello che la Scrittura sta cercando di comunicarci è di andare verso Gesù. E paradossalmente Gesù, che dovrebbe essere il centro della nostra vita, il centro della nostra fede, diventa marginale mentre stiamo a discutere di teologie, di teorie, di dottrine. Pure non volete venire a me. Questa mattina lo Spirito Santo ci vuole chiamare a Lui, ci vuole fare comprendere il bisogno profondo che abbiamo di Lui, ci vuole non fare fermare a una ricerca superficiale della Scrittura, alla scelta superficiale di una confessione religiosa. Qualcuno dice io sono cattolico, io sono evangelico, io sono protestante, ma non serve a niente essere qualunque cosa se quello che scegliamo come contenitore, quello che scegliamo come involucro, non ci porta a scoprire la sostanza che è Gesù, che è la sua presenza, e la Chiesa mai come in questo momento, soprattutto quella evangelica, ha bisogno nuovamente di puntare gli occhi su Gesù, nel senso che abbiamo investigato così tanto, abbiamo creato così tanta dottrina, abbiamo approfondito così tanto che ci siamo dimenticati che tutto questo, se non ci porta veramente a Gesù, e quando andiamo a Gesù veramente siamo trasformati, se non ci crea il desiderio di Gesù, ci renderà solamente persone gonfie, persone che sanno molte cose belle, che conoscono molte dottrine, che forse sanno anche la Bibbia a memoria, ma tutto questo non gli è servito per andare a Gesù. E questa mattina io sento forte l'invito di Dio, non tanto e non solo ad approfondirsi nelle scritture, ma a fare sì che quelle scritture che già sono in noi, quella parola che è stata piantata in te sia accolta, e questa parola ha un senso se ti avvicina a Gesù, se ti fa scoprire la presenza di Cristo, se ti fa scoprire l'opera di Cristo in te, se ti fa scoprire il carattere di Cristo, ma se ti fa scoprire anche la nuova natura, cioè quelle risorse di pace, allegrezza, giustizia, dolcezza, i frutti dello Spirito meravigliosi che si trovano in te. Questo era il dramma di Gesù. Vedere le persone affaccendate a disquisire su qual era la religione giusta, a investigare sulla scrittura, a cercare di spaccare il versetto in quattro per capirlo, a fare tutta la etimologia, a fare l'esegesi in maniera perfetta, e lui che era lì, che voleva dare la vita, voleva dare la pace, voleva dare la gioia, era un illustre sconosciuto. Ecco perché ancora li apostrofa e dice: come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri, non cercate la gloria che viene da Dio? Che significa prendere gloria gli uni dagli altri? Significa prendere sostegno, prendere sicurezza, prendere testimonianza solamente dagli altri, sentirsi forti semplicemente perché gli altri ci sostengono, gli altri ci incoraggiano, gli altri ci dicono che siamo bravi, e tante volte la nostra vita è sempre più una ricerca dell'approvazione degli altri. Ma Dio ti sta dicendo che hai bisogno di ricercare la sua approvazione. Gesù era disapprovato da tutti in un certo momento, ma era il più approvato di tutti dal Padre. Era quello in cui il Padre si era compiaciuto e aveva detto: stai facendo una cosa incredibile, figlio mio. Stavo dicendo io non l'avrei fatta, no, ma il padre e il figlio hanno la stessa realtà, ma come a dire: sei stato libero di tirarti indietro, sei stato libero di fermarti prima del Calvario, sei stato libero di andartene, di non bere quel calice, ma la tua volontà di amore, la tua libera scelta ti ha portato a bere quel calice e a andare fino in fondo per la gioia che ti era posta dinanzi di vedere tutti questi figli meravigliosi. Come possiamo credere? Come possiamo imparare una fede reale se non cominciamo a scoprire quello che Dio ha progettato per noi e a cercare di piacere a Dio, a cercare di aderire al suo progetto? E qual è il progetto di Dio? Che scopriamo Cristo. Ma non che scopriamo Cristo solamente all'esterno, ma che scopriamo Cristo dentro di noi, che scopriamo le risorse di Cristo, che scopriamo quello che Cristo è venuto a portare nella nostra vita. Una volta Gesù, nel Vangelo di Matteo 11:28, espresse quella chiamata fortissima e disse, che oggi è stata anche citata nella preghiera da Valentina: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Cosa significa? Noi potremmo avere qualunque giustificazione, intanto per il nostro essere affaticati e oppressi, potremmo avere tutte le ragioni, potremmo capire bene cosa ci rende affaticati e oppressi, però potremmo non capire che l'unica maniera per non essere più affaticati e oppressi è andare a Gesù. Sembra troppo semplice, ma noi semplicemente non lo facciamo tante volte. Cosa facciamo? Cosa fate quando vi sentite faticati e oppressi? Ci lamentiamo, poi? Ci scoraggiamo, ce la prendiamo con gli altri? Eccetera, eccetera. Tante cose. Ci deprimiamo, entriamo in depressione? Cerchiamo di stonarci con qualche cosa che non ci faccia sentire che siamo faticati o oppressi? Cerchiamo qualche cosa che ci stoni, che ci faccia pensare ad altro? Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Venire a Gesù, desiderare di andare a Lui, è qualche cosa che abbiamo bisogno di riscoprire in una maniera nuova. Questa mattina si parlava del desiderio di Dio. Ritrovare il desiderio di Dio per la coscienza e consapevolezza che in Lui abbiamo tutto pienamente. Ma noi tante volte non ci crediamo. E se non arriviamo forse all'estremo, se non arriviamo alle situazioni dove poi veramente siamo messi con le spalle al muro, non alziamo la testa al cielo, continuiamo a cercare a destra, a sinistra, sopra, sotto, di qua, di là. Poi quando siamo al capolinea diciamo forse Dio può ascoltarmi. Come sarebbe bello cominciare a fare crescere questo desiderio di Lui nella tua vita. Io non so quanto è il desiderio. In alcuni è, sentivo, percepivo stamattina nella lode, è quasi inesistente. Sì, vengono, poco partecipano, cercano di cantare, ma non c'è questo desiderio perché non c'è questa fiducia che realmente alla presenza di Dio c'è la guarigione, c'è la liberazione. Per cui magari si inizia ad avere un po' di desiderio, si inizia un attimo a sentire qualche cosa, ma questo desiderio non cresce e Dio sta cercando persone affamate di Lui. Ma perché? Perché vuole fare starci male? No, ma perché solamente la fame di Lui ti porterà al desiderio di Lui, ti porterà a realizzare le sue benedizioni, la sua presenza, la sua guarigione. La fame di Dio deve crescere assolutamente nella nostra vita, ma soprattutto deve continuare a crescere, perché magari in certi momenti sentiamo questo appetito, questa fame, ci abbiamo qualche stuzzichino, qualche predica, qualche profezia, qualche incoraggiamento, crea e stuzzica il nostro appetito spirituale, cominciamo a sentire appetito, però poi sembra che questo appetito finisce e noi non lo coltiviamo perché diventi più forte, perché diventi un desiderio che ci porti a dire: Signore, io ho bisogno di Te, veramente della Tua presenza, io voglio Te. Poi finisce la fame, finisce il desiderio di Dio, e nel momento in cui finisce questo, automaticamente ci tendiamo ad appoggiare sui nostri equilibri, e se questi equilibri non ci sono, torniamo a stare male, torniamo ad essere oppressi, torniamo ad essere affaticati, torniamo ad avere difficoltà ad affrontare il quotidiano, e ognuno di noi potrebbe avere le sue giustificazioni umane. Ah, se sapessi che vita sto passando io sono solo, io sono rimasto senza nessuno, io qua, io non ho nessun soldo in banca, io non ho nient'altro, io qua, io sono giustificato nell'essere stanco, oppresso, io lavoro tutto il giorno, io faccio quest'altro, quante giustificazioni, e Dio sa che abbiamo queste cose, ma Dio ti sta dicendo: vieni a me, tu che sei aggravato, appesantito, affaticato, oppresso, io ti darò riposo. Un ultimo verso prima della conclusione. Vincenzo. Non è il verso. Anche Vincenzo con la musica scriverà dei capitoli nuovi nella nostra vita. A proposito di questo, intanto che Vincenzo si prepara, c'era una visione di un fratello che ho visto mentre lo davamo, delle note che si alzavano, si elevavano, delle note che scendevano. E poi ho visto dei bambini e Dio chiedeva come di essere bambini semplici, capaci di entrare in questa comunicazione che va verso di Lui e che da Lui ritorna verso di noi. E tutto questo ha a che fare con quella parte che dice dalla bocca dei lattanti e dei fanciulli hai tratto una energia per distruggere, per ridurre a niente l'avversario e il vendicatore. E infatti vedeva poi questo fratello il diavolo legato nel momento in cui questi bambini entravano in una lode vera. E questo mi ricorda pure una profezia, piccola divagazione prima di concludere, una profezia che ho ascoltato, credo proprio ieri è stata, di una sorella americana che seguiva questo pastore, Sitol, si chiama Surprise, del Mozambico, il quale è apostolo di 10.000 chiese in Mozambico. È realmente una persona che in una semplicità estrema ha visto anche resurrezioni di morti nel suo cammino di uomo di Dio. E una sorella di questa equipe a un certo punto ha detto: c'ho una visione molto forte sulla Sicilia, che sulla Sicilia si sta generando una dimensione di adorazione e di lode che non è esistita fino ad ora. Ho detto: guarda un po', sulla Sicilia, allora noi siamo sotto. Ma questa è l'iniziativa di Dio. Dio sta cercando veramente di fare salire al cielo una lode nuova, potente, forte, che creerà una potenza tale che si estenderà anche a tutte le altre parti. Siamo sotto un cielo non grigio semplicemente di difficoltà, ma siamo sotto un riflettore che Dio sta puntando e sta dicendo: Sicilia, per quanto è stato detto su di te di negativo, io ti ho scelto per essere unica nell'adorazione, nella lode. E questo significa che ognuno di noi è coinvolto in questa dimensione nuova. Alleluia! Salmo 84, verso 1. Oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Oh, quanto è bella la tua casa, Signore. E la tua casa non è solo la chiesa, ma è il luogo dove tu abiti. Perché se noi non lodiamo, non adoriamo in chiesa, non ci sta nessuno, perché non è il luogo fisico che abita e che ospita la presenza di Dio, ma è l'attitudine di lode. Oh, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, diceva il salmista, la mia anima distrugge e viene meno, sospirando, desiderando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza e che hanno a cuore le vie del santuario. Perché queste persone, quando attraverseranno la valle di Baca, la valle di aridità, di deserto, la trasformeranno in luoghi di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. E lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infino davanti a Dio in Sion. Ci alziamo in piedi. Per che cosa si strugge la tua vita? Per una nuova macchina? Per un nuovo lavoro soltanto? Per uno stipendio più alto? Per una circostanza migliore, Perché cosa si strugge la tua anima? Questa mattina lo Spirito Santo ci ha detto che sta cercando persone che credono che la presenza di Dio possa essere la differenza, possa fare la differenza, ma vuole che noi aderiamo, che ci crediamo, che non restiamo nel nostro piccolo rifugio, ma che usciamo fuori e diciamo: Signore, io la voglio quella presenza, io la voglio. La mia anima si strugge, desidera te, ha capito che in te c'è la via, libertà, c'è la vita. Cosa stai desiderando profondamente? Gli altari del Signore, e la beatitudine sarà su di te. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Che sia questa la beatitudine che questa mattina cerchiamo, cioè quella di abitare nella casa del Signore e cominciare a vivere uno stile di vita che sia lode. Alleluia, grazie Signore, lode a te. Come preludio ancora di una fame più grande, io ti voglio ancora di più, ti lodo, sono contento, sono gioioso che tu già mi stai benedicendo, ma non mi basta, voglio di più, perché se io ho di più, questo si trasformerà in cambiamento nella mia vita, si trasformerà in guarigione, si trasformerà in liberazione, si trasformerà in qualche cosa che toccherà anche gli altri. E soprattutto, quando attraverseremo la valle arida, Dio non ha promesso di tirarci fuori da questo mondo in questo momento. Restiamo in questo mondo, ci fronteggiamo con le difficoltà, con quelle cose che non vorremmo vedere, con le prove, con gli esami, con i test della vita. Ma quando attraverserai queste cose, se stai in questa attitudine, se il tuo desiderio è verso di Lui, non sarai distrutto dalla valle arida, non sarai distrutto dall'esame, ma sarai tu a trasformare le circostanze. Non saranno le circostanze a cambiare te, ma sarai tu a cambiare le circostanze. Perché? Perché sei uno che loda del continuo, e la tua forza aumenterà. Un paradosso: se ci sforziamo umanamente, la nostra forza va sempre a diminuire, ma se cominciamo a cogliere la forza di Dio, questa forza crescerà, crescerà. Ti meraviglierai delle imprese che puoi fare. Perché? Perché la tua forza è la forza di Dio, e alla fine comparirai sempre più davanti a Dio in Sion. Questo è quello che Dio ha progettato. Ma ci vuole determinazione, ci vuole fiducia, ci vuole desiderio, ci vuole diventare inseguitori di Dio. Quante cose hai inseguito nella tua vita? Puoi decidere questa mattina di diventare inseguitore di Dio? Preghiamo ed esprimi la decisione nel tuo cuore e comincia a fare progetti. Comincia a fare una strategia, non per chissà quali cose, ma solamente come posso inseguirti, toccarti, venire a te e trovare riposo per la mia anima, trovare forza, trovare motivazioni nuove, trovare il tuo cuore anche per chi è perduto e diventare anche canale, diventare messaggero di buone novelle per gli altri. Signore, è questo che ti chiediamo questa mattina, è questo che desideriamo, è questo che vogliamo che la nostra vita possa esprimere. Leva da noi falsi obiettivi, leva da noi, Signore, ci vogliamo rinunziare, e metti davanti a ognuno di questi miei fratelli e sorelle questo desiderio di te, Signore, di cercare il regno di Dio prima di ogni altra cosa, sapendo che le altre cose tu le darai in più, Signore, perché sai che abbiamo bisogno anche di cose materiali, sai che abbiamo bisogno anche di sostegno sentimentale, emozionale, sai che siamo ancora uomini, ma noi vogliamo sapere che tu sei Dio e cercarti con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza. Grazie Padre, grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buon inseguimento. Non vi dimenticate chi dovete inseguire, e inseguitelo. con tutta la vostra capacità. Lo Spirito vi aiuterà, se vede il vostro desiderio, vi darà la capacità di toccarlo, di essere guariti. Amen.